4 mattino. From what I figured out, it's a bad design. Accepting the patches and wheels of a positive mind. Sono davvero un po' perplessa. Oramai i temi economici sono diventati alla stregua di un'arma da brandire o di un diciamo bene da barattare per il sempre maggior potere, e non più un tema di sviluppo per i vari paesi, per insomma per l'umanità nel suo complesso. Capisco che forse può essere un'osservazione un po' utopistica la mia, però non so, io personalmente sono molto perplessa di questa direzione in cui stiamo andando.
In merito allo stupratore, bisognerebbe porsi delle domande sulla riforma del codice rosso, perché tutte queste denunce intasano procure, e quindi poi da un lato succede che ci sono situazioni dove non viene posta la giusta attenzione e succedono tragedie, oppure appunto poi situazioni come queste dove in un codice, in una situazione ordinamentale dove dovremmo essere assolutamente super attenti, poi succedono queste cose.
Oh Simone, ma com'è sta storia? Prima il rigassificatore non lo voleva nessuno, hanno fatto fuoco e fiamme da tutte le parti. Adesso che hanno visto che forse ci si guadagna, lo vogliono tutti. Incredibile, l'Italia è sempre così.
Sì, stupendo, è vero, è vero, è bellissimo. Sul secondo messaggio, forse qualche ascoltatore si è connesso solo adesso. Vi ricordo ovviamente che ci sono i podcast della trasmissione che sono divisi in tre, quindi se vi siete persi qualche pezzo potete riascoltare. È il caso che abbiamo trattato nella prima parte di un uomo, un PR di una discoteca a Roma, che ha stuprato una ragazza, poi il GIP gli ha concesso i domiciliari, non c'era il braccialetto elettronico e ha stuprato un'altra ragazza. La domanda era perché i domiciliari. Prova a rispondere per esempio Chiara, che è un'avvocata dell'Ordine di Venezia. Dice: spieghi per favore che purtroppo anche i giudici non convalidano le misure cautelari in carcere e privilegiano ad oltranza i domiciliari perché semplicemente non ci sono posti in carcere. Anche questo è vero, naturalmente. Eseguono ordini del Ministero. L'Italia è sanzionata a livello europeo da anni, lo sappiamo perfettamente, le carceri sono strapiene. Certo, non ci aiuta varare un nuovo reato dietro l'altro, no? E quindi poterci concentrare sulle cose serie. Dunque, se un giudice per le indagini preliminari definisce questa persona una persona con una spregiudicata capacità di circuire e approfittare di soggetti giovani, e dice anche che potrebbe facilmente trovarsi in situazioni analoghe. E non c'è il braccialetto elettronico, beh, mi aspetto che o lo si trovi molto rapidamente oppure che questa persona nell'attesa vada in galera. Nulla osta ai domiciliari col braccialetto elettronico, però una delle due, eh? Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21 minuti e 10 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita in alla squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi con i vostri stimoli, le vostre idee, le vostre riflessioni, che sono importanti, specie quando sono così, Quelle che abbiamo messo in onda stamattina sono abbastanza pacate, riflessive, arricchiscono la trasmissione. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica al lavoro, ma soprattutto in realtà alla demografia, perché di questo è questo il tema del quale tratta il pezzo di Claudio Tucci che trovate a pagina 2. In 20 anni persi 2 milioni di giovani e sono raddoppiati gli over 50 sul lavoro. Giovani che perdiamo, guardate, tra i tanti dati che potrete trovare sul Sole 24 Ore di oggi, quello che mi ha colpito di più è quanto poco il nostro paese sia in grado di attrarre i giovani. Ed eccolo qua. Allora, innanzitutto dal 2011 al 2023 sono 550.000 i giovani tra i 18 e i 34 anni emigrati all'estero, al netto dei rientri siamo a 377.000. Ma il tema è dell'attrazione di giovani. Per ogni giovane che arriva in Italia dai paesi avanzati, 8 italiani fanno le valigie, perché il problema è sempre quello, non è quante persone se ne vanno, ma quanti cervelli riesci ad attrarre, per così dire. L'Italia si piazza all'ultimo posto in Europa per attrazione di giovani, ne accoglie solo il 6% di europei contro il 34% della Svizzera e il 32% della Spagna. Questi sono numeri che ci dovrebbero preoccupare. Le altre aperture dei giornali sono in larga parte sul tema, sui temi di Al-Masri, dei migranti, alta tensione sui migranti, per esempio il titolo del Corriere della Sera, che poi fa una bella intervista di Paola Di Caro a Guido Crosetto, al ministro Crosetto, che dice ora un patto istituzionale tra politica e magistrati e chiede il ritorno dell'immunità parlamentare. La Repubblica che apre con le Nazioni Unite che accusano il generale Al-Masri, ma in realtà il grande pezzo di apertura è l'inviata di Repubblica Gabriella Colarusso che entra dentro a Gaza accompagnando alcuni dei camion di aiuti. La Stampa ha una grande foto dell'orrore svedese, la strage in una scuola per migranti adulti a Orebro, almeno 10 morti, ucciso anche l'attentatore, un disoccupato, ma a centropagina il titolo forte su Iran e Gaza, la sfida di Trump. Le spese NATO, il piano dell'Italia, il titolo del Messaggero, il governo punta ad anticipare al 2027 il target del 2% del PIL per la difesa. Soldi e migranti che circo il PD, il titolo di Libero sulla vicenda del tesoriere che si faceva pagare per finti permessi di soggiorno, meglio, si faceva pagare per finti permessi di soggiorno? No, ancora una ribadiamo questa cosa, cioè nel senso che e questo è quello che dicono i magistrati. Vedremo che cosa emergerà in dibattimento. Coi migranti facciamo i soldi, l'inchiesta che travolge il PD è il titolo del giornale. L'oro nero, il business dei migranti tra illegalità e spauracchi è l'apertura del Riformista. Governare l'immigrazione senza presidiare i confini, cari antipopulisti, è un modo per lasciare il mondo ai bulli. Ascoltare i liberali tedeschi è l'apertura del Foglio. E su Al-Masri, Meloni ha paura e fugge, si rifiuta di riferire al Parlamento sul caso, è il titolo dell'Unità. Rappresaglia cinese sui dazi americani, nel mirino petrolio, gas e Google. Ecco il titolo di domani, caso Al-Masri, i ministri oggi in aula, il quotidiano nazionale, in aula il caso Al-Masri, titolo di Avvenire, dall'ONU altre accuse. Melina gioca con il cognome della Presidente del Consiglio, il manifesto, evidentemente, ci mette una foto di Meloni, Melina appunto perché non va lei a riferire in Parlamento. Nordio, nuova piroetta, imprecisioni dall'AIA, dalla Corte Penale Internazionale, il titolo del Fatto Quotidiano. E il ciclone Trump che spazza l'Europa e invece è il titolo della Verità. Il rigassificatore citato dall'ascoltatore. Dai, dato che abbiamo parlato prima del termovalorizzatore, di come cambiano le cose nel mondo, diciamo, nel mondo del Movimento 5 Stelle, ne abbiamo parlato alle 6.45, la vicenda è quella dell'attivazione di un termovalorizzatore in Sardegna che è governata dal Movimento 5 Stelle. Sono 24 ore, pagina 18. In realtà il titolo riguarda un'associazione che è Confindustria Toscana che non ha mai detto nulla sul fatto, anzi, cioè, era sempre stata a favore del fatto che il rigassificatore rimanesse a Piombino. La questione è aperta e discussa perché l'accordo era solamente per 3 anni. Ora questa Golar Tundra non se la vuole prendere nessuno, non si capisce perché. E però progressivamente sta crescendo una pressione perché questo rigassificatore rimanga là. Ne scrive Silvia Pieraccini oggi. Si riaccende il dibattito sulla collocazione definitiva del rigassificatore galleggiante di Snam, ancorato tra le polemiche dal luglio del 23 alla banchina est della Darsena Nord del porto di Piombino per far fronte ai tagli delle forniture di gas russo. La promessa fatta dal governatore alla regione toscana era che il rigassificatore sarebbe rimasto solo 3 anni, fino all'estate del 26, per poi essere spostato in una località offshore al largo di Vado Ligure, che però adesso non lo vuole perché è cambiato il governo della regione Liguria. Ma quell'autorizzazione a tempo ora traballa. Confindustria Toscana, il presidente Maurizio Bigazzi: lasciare la nave dove è adesso potrebbe servire ad accelerare il rilancio industriale di Piombino. L'economia del territorio, dice, ha tratto vantaggi dalla crescita dei servizi legati alla presenza dell'impianto. La presa di posizione di Confindustria, tra l'altro, se anche la nave rigassificatrice fosse ricollocata, spiega Bigazzi, in porto rimarrebbero comunque le tubazioni per collegare le unità galleggianti alla rete nazionale del gas metano, perché la legge dice che non possono essere smantellate, quindi avresti i tubi e non avresti più la nave. Tanto vale usarle, è il pensiero. La presa di posizione di Confindustria segue quella simile espressa nei giorni scorsi da un gruppo di operatori marittimi attivi nel porto di Piombino. In caso di spostamento del rigassificatore, dicono, il porto perderebbe un traffico essenziale per la sua sopravvivenza e subirebbe un grave danno. Giani, il presidente della regione toscana, dice che va rimossa perché l'accordo è per 3 anni, anche se in realtà, dice Pieraccini, non è che è sfavorevole al fatto che rimanga a Piombino. Il punto è questo: Gianni auspica che il porto venga presto animato dalle navi che alimenteranno l'acciaieria ex Lucchini del gruppo indiano Jintal, che però è da rilanciare, e la fabbrica degli ucraini di Metinvest, però da costruire ex novo. E quindi nel frattempo il rigassificatore. Dove va il rigassificatore? Chi se lo prende il rigassificatore? Chissà. Vi porterei a questo punto sui temi che riguardano la giustizia, però partendo da due casi particolari, e ancora una volta sono due casi di cronaca. Sono due casi di cronaca sui quali è aperta una discussione su queste due indagini. La prima è l'indagine che riguarda la tragedia di Prato, l'alluvione del 2 e 3 novembre 2023 che colpì il territorio pratese e di Montemurlo. Persero la vita Antonio Tumolo, travolto dall'onda di piena della Bardena, spero di aver messo giusto l'accento, mentre era in macchina, e Alfio Cifolini, annegato nel salotto di casa a Montemurlo a causa dell'esondazione del torrente Bagnolo. Altri si salvarono. Ne scrive Silvia Bini a pagina 12 del Quotidiano Nazionale. Sono stati notificati gli avvisi di garanzia a 15 persone e molte di queste sono amministratori locali. 100.000 file acquisiti, 4 i consulenti nominati per accertare quanto accaduto quella notte, eccetera, eccetera. Per i PM si potrebbero configurare i reati di omicidio e disastro. La procura contesta la mancata adozione di misure appropriate di protezione civile nelle ore in cui la situazione stava precipitando. I sindaci avrebbero potuto emettere ordinanze per impedire, ad esempio, il traffico veicolare su via di Cantagallo, dove tracimò uno dei fiumi. Al tempo stesso sono contestate mancate opere di prevenzione del rischio idraulico in un territorio già colpito da alluvioni. Tra gli indagati c'è il sindaco, l'ex, l'allora sindaco di Prato, Matteo Biffoni, il quale dice, non entra nello specifico perché tra l'altro dice sono un avvocato, troppo rispetto per questo tipo di lavoro per entrare nel dettaglio delle accuse. Però racconta quella serata: già alle 20 la situazione si stava aggravando, ma nessuno poteva ancora immaginare quello che sarebbe successo. Un evento estremo per la pioggia accaduta, un fatto mai visto. Gli esperti poi dissero: accade una volta ogni 400 anni. Lo ribadisco, sono stati giorni drammatici, anche quelli successivi. E dice ancora: in questo paese, fra i tanti problemi, ce n'è uno che rende difficili le soluzioni, che si tratti di emergenze o meno, è la burocrazia. Per restare alla gestione dei corsi d'acqua, la filiera delle competenze è lunghissima: regione, genio civile, provincia, consorsi di bonifica, comuni. Credo che, a parte gli eventi estremi, sia questo il punto da affrontare. Come vi dicevo, un altro caso può far discutere sulle riflessioni su quella che deve essere la responsabilità penale e sulle indagini. È un caso estremamente doloroso. è la morte di un ragazzo di 14 anni, Andrea De Mattei, che avvenì nel che avvenne sì ciao avvenì faticoso avvenne nel gennaio del 2023, avvenne nel fiume Entella a Chiavari mentre stava facendo un allenamento di canoa. Entella, che era in piena, c'erano molti detriti, la canoa rimase incastrata sostanzialmente in un tronco e il ragazzo di fatto morì per ipotermia. Ora il punto è che andranno a processo i 6 vigili del fuoco che sono intervenuti per salvarlo. Giudice che ha disposto anche il rinvio degli atti al pubblico ministero per valutare il ruolo dei sanitari presenti durante i soccorsi. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, tra l'altro, le responsabilità erano da ricondurre anche al numero insufficiente di istruttori e all'abbigliamento sbagliato nella discesa del fiume in canoa. Dall'altra, le manovre non adeguate messe in atto nella fase delicatissima dei soccorsi. Il pezzo è di Alessandro Ponte, e lo sto prendendo dal Secolo XIX, il giornale di Genova. Dice Attilio Visconti, capo dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile: il rinvio a giudizio pone in discussione le basi su cui si fonda ogni intervento di soccorso pubblico. Sono molte le variabili da valutare, spesso in condizioni di gravità eccezionale, con decisioni che a volte devono essere prese dalla squadra in pochi secondi e che comportano rischi notevoli per gli stessi operatori. Si dice naturalmente vicino alla famiglia De Mattei, però dice anche là si stavano aspettando i sommozzatori, i nostri tentativi sono stati quelli che dovevano essere. Insomma, viene da dire quasi paradossalmente, se non fossero intervenuti i vigili del fuoco e non avessero tentato di salvarlo, non sarebbero incorsi in alcun processo penale. Una pausa.
Mattino.
La Spagna cresce di più di tutti in Europa. La risposta è: investe sul proprio futuro, cosa che noi non facciamo per niente, e non pensiamo invece a come fare a tenerceli qua e a farli studiare e a dargli un'istruzione e farli crescere. Noi pensiamo solo a reprimere adesso.
Mi chiamo Alessio da Ancona, io sono un volontario, quindi sono volontario del 118. Visto quello che è successo con questi operatori che sono intervenuti per soccorrere una persona e poi sono stati indagati, probabilmente parecchia gente, volontari come me, rinunceranno di far servizio volontario nelle loro ore di tempo libero, perché non si può indagare un soccorritore, spesso e volentieri, che magari è anche un volontario.
Così dunque, comunque, insomma, riflessione aperta. Poi andranno a processo in realtà questi 6 vigili del fuoco, appunto i soccorsi sono sotto accusa. Poi ricordiamoci sempre questo, cari ascoltatori: noi vediamo le cronache dei giornali, non sappiamo quali effettivi dettagli ci siano in questa vicenda. Di certo l'intervento è durato 6 minuti, quei 6 minuti sono convulsi, complicati, una situazione di questo genere non è facile da gestire. Forse più interessante indagare il come mai si sia deciso di fare quell'allenamento in quel giorno con l'Entella già in piena. Comunque va bene, allora ritorniamo alle cose serie. Però questa è una cosa abbastanza seria, se ne sta discutendo tantissimo. Se non la conoscete, è la storia di Gianluca Fanelli, radiologo all'ospedale Umberto Parini di Aosta, il quale ha usato la TAC dell'ospedale per salvare la sua gatta. E se ne sta discutendo tantissimo. Allora, La storia è questa: la sera di lunedì 27 gennaio, verificata l'assenza di pazienti in urgenza e quando i macchinari erano inutilizzati, ha portato la sua gatta in ospedale, leggo dalle cronache di Marta Borghese su Repubblica, per farle un attacco. Era caduta dal sesto piano e lottava tra la vita e la morte. Ho deciso di verificare quali fossero le sue condizioni, ha spiegato. E dopo l'esame radiologico le ha fatto un drenaggio in ospedale. Ora Atena, la gatta, sta bene. L'uomo vive, zampetta nell'appartamento dove l'uomo vive con i due figli e la moglie Nicoletta Spelgatti, senatrice della Lega e già prima presidente donna della Val d'Aosta. Hanno tre cani e altri quattro gatti, eccetera, eccetera. Il primo a chiedere chiarimenti è stato un giornale locale. Adesso si apre un'indagine, anche se lui dice le TAC non erano in orario di servizio, gli esami programmati erano terminati, le macchine restano a disposizione per gli esami urgenti. Ora la questione al vaglio della commissione disciplinare. Scrive, secondo me, con una certa efficacia Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera. Molti umani in lista d'attesa proveranno un senso di comprensibile invidia per Atena, la gattina ostana caduta, insomma questa la storia la sapete. La cosa si è saputo in giro, ma mi pare che si possano isolare un paio di punti fermi. Dice giustamente il dottor Fanelli, Atena non ha goduto di una corsia preferenziale perché erano già passate le 20, a quell'ora in coda per la TAC non c'è più nessuno. Buono a sapersi, ma allora, appurato che alle 20 la TAC è sempre libera da impegni, non si potrebbe tenerla accesa fino alle 23, non solo per le urgenze umane o feline, ma per smaltire i biblici arretrati? 2. Il dottore sostiene di non sentirsi in colpa per aver salvato un gatto, e ci mancherebbe, la vita è sacra. Però quello non era un gatto qualunque, era il suo. Siamo sicuri che avrebbe fatto l'attacco anche al gatto di uno sconosciuto, perché alla fine, nella sanità come nel resto, la vera differenza di trattamento non è tra quadrupedi e bipedi, ma tra raccomandati e no. Come lo aveva già capito George Orwell, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni, Atena nella fattispecie, sono più uguali degli altri. La giornata dal punto di vista politico ruota intorno al tema dell'immigrazione, alla vicenda Al-Masri, riferiranno Nordio e Piantedosi in Parlamento, mentre è in primo piano la vicenda appunto del tesoriere Campano del Partito Democratico, accusato dalla magistratura di essere al centro o essere parte di un'organizzazione che sfruttava il decreto flussi per fare affari. L'ipotesi, il giro sarebbe questo: nei giorni del click day alcune aziende fittizie o con dimensioni non adeguate presentavano richiesta per decine, quando non centinaia, di ingressi di stranieri e si facevano pagare dagli stranieri stessi 7.000 euro a quanto pare. Tutto questo si intreccia con le vicende della magistratura, ne parla oggi e quindi anche con l'indagine su Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovano. Ne parla oggi il ministro Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera realizzata da Paola Di Caro. Il quale Crosetto dice che il suo sogno sarebbe un grande patto istituzionale tra poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, per far cessare la guerra dei 30 anni, quella tra magistratura e politica, modernizzare le strutture dello Stato e rendere l'azione del governo più rapida ed efficiente. Dice Crosetto che non parla di atteggiamenti della magistratura in generale, ma di sue frange, pezzi di correnti che pensano che il potere legislativo ed esecutivo debbano essere sottoposti a una sorta di controllo e autorità morale, che si sono autoattribuiti tenendo sotto scacco gli altri. E dice anche che, Di Caro nota, però se non c'è niente di penale in questa vicenda, la vicenda finirà in cavalleria. Però dice Crosetto, questo è il punto, il vero potere che io temo da parte dei magistrati, la capacità di distruggere la reputazione di una persona. Migliaia di cittadini sono sottoposti alla gogna di indagini, magari anche di condanne, che poi dopo anni finiscono in assoluzioni. Non parlo di Berlusconi, ma di esponenti di tutti i governi, da Renzi a Mastella, da Calogero Mannino alla Boschi, fino all'ex deputato del PD Stefano Esposito. Chi paga per loro? Perché il magistrato che ha fatto svolgere 500 intercettazioni incostituzionali all'onorevole Esposito può alzarsi e sventolare la Costituzione all'inaugurazione dell'anno giudiziario e il giorno dopo ricominciare a violarla? Qui c'è un problema di responsabilità, non solo nei confronti di terzi, ma verso se stessi e verso il ruolo fondamentale che i magistrati dovrebbero svolgere. Intanto è proprio alla magistratura che si era rivolta Giorgia Meloni per indagare, per chiedere di indagare sulla questione di come vengono gestiti i click day e di come funzionavano i decreti flussi. E lo ricorda anche Libero a pagina 5 con Fausto Carioti, ricordando, anzi riportando anche le parole di Meloni. Era il 4 giugno. Quel giorno il capo del governo entrò nell'ufficio di Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, per consegnargli un dettagliatissimo esposto sulle sistematiche anomalie registrate dall'esecutivo negli ingressi di lavoratori stranieri provenienti soprattutto dal Bangladesh. In quelle 8 pagine Meloni avvertiva dell'esistenza di un collegamento tra organizzazioni presenti nel paese asiatico e organizzazioni criminali presenti sul territorio italiano, in particolare in Campania. E ora Meloni celebra l'inchiesta della DDA di Salerno, che ha portato a 36 indagati e svelato oltre 2000 richieste false di permessi di soggiorno, conferma ancora una volta quanto denunciato dal governo. Per anni la gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli. Vorrei ricordare che le prime anomalie in come funzionavano i decreti flussi furono notate non dal governo ma dal Sole 24 Ore del lunedì, che aveva fatto una pagina bellissima su questo, di, se non vado errato, di Bianca Lucia Mazzè e Valentina Melis, che raccontava esattamente come ci fossero anomalie come quella riportata da Valentina Conte su Repubblica a pagina 13, che sempre tratta delle parole di Meloni. Nel 2023 su 282.000 domande, 157.000 arrivavano dalla Campania e 20.000 dalla Puglia. Ma la Puglia ha solo il 12% delle imprese agricole, la Campania il 6%. In Campania poi solo il 3% di chi entra con un nulla osta sottoscrive un contratto di lavoro. Dunque è il meccanismo del decreto flussi il tema. C'è altro su questo tema nel pezzo di Valentina Conte, ma ci arriviamo dopo la pausa.
24 mattino.
Indipendentemente dalla gatta, viene da pensare a una cosa: perché io, quando chiedo una TAC, devo aspettare 3 mesi, quando poi dopo le TAC sono libere praticamente dalle 8 di sera fino probabilmente alle 8 del mattino? È abbastanza assurda questa cosa.
Che è quello che scrive Gramellini, però tenga presente che può darsi anche sia una questione di personale, caro ascoltatore.
In merito alla gatta che ha fatto la TAC, il mio primo pensiero è stato: perché non portarla in un ospedale veterinario? Che ci sono, penso ad Aosta ci sia un ospedale veterinario aperto H24. È proprio la mentalità, cioè è la mia gatta e me la vado, me la curo io, me la porto in ospedale, me la salvo io.
Sì.
È questo che fa specie, non è tanto il fatto di aver salvato una gatta, ma perché non portarla nelle sedie adeguate.
Certo. Sì, sì, è un pezzo, c'è cioè chi dice che sia un pezzo di mentalità italiana, posso e lo faccio. La questione del decreto flussi, però, dato che oggi scatta il click day, è particolarmente interessante da questo pezzo di Valentina Conte, perché ci racconta che al momento i controlli promessi sulle domande che sono state precaricate non ci sono stati. E cioè, si sarebbe dovuto svolgere un controllo incrociato parte dal Ministero dell'Interno, che svolge indagini di polizia tramite casellario su fedine e precedenti di chi fa richiesta dell'ingresso del lavoratore extracomunitario. Ma poi, scrive Conte, non sembrerebbe aver condiviso la lista filtrata all'Agenzia delle Entrate per le verifiche finanziarie e all'Ispettorato del Lavoro per quelle di regolarità contributiva. Gli ispettori, sottodimensionati e sotto pressione per i controlli sulla sicurezza del lavoro, temono ora una valanga di verifiche a posteriori, perché le verifiche andranno comunque fatte, però saranno delle verifiche a questo punto che arriveranno dopo. Eppure il decreto di ottobre è chiarissimo: dal 1 dicembre del 24 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e relativamente al settore agricolo con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità. Verifiche di congruità che dunque non ci sono state. Vi ricordo, almeno questo è quello che scrive Repubblica a pagina 13. Vi ricordo i click day, lavoratori non stagionali. La giornata di oggi si inizia alle 9. Le domande per l'ingresso. Il 7 febbraio colf badanti assistenza domiciliare. 12 febbraio i lavoratori stagionali, quelli per l'agricoltura, il 1 ottobre i lavoratori stagionali del turismo. Oh, a proposito di giustizia, c'è una norma interessante in arrivo, un emendamento fotocopia, scrive Ilaria Proietti sul Fatto Quotidiano a pagina 5, presentato in triplice copia, d'un colpo fa materializzare un'intesa che vale oro in vista delle prossime amministrative. Sono sulla stessa linea Forza Italia, PD e Azione, uniti nella comune lotta per ridare l'agibilità politica ai sindaci condannati per il dissesto finanziario dei loro comuni. Teoricamente, chi è riconosciuto responsabile della Corte dei Conti dei danni cagionati sarebbe incandidabile per 10 anni. E ora potrà tranquillamente tornare in pista, naturalmente, se questo verrà approvato. Anche se il dissesto è stato provocato con colpa grave, il sindaco potrà tornare in pista senza problemi e senza saltare un turno, anzi due, come prevede la legge del 2011, e magari fare anche un balzo avanti di carriera in regione o, perché no, in Parlamento. Causticamente definito il barbatrucco nel pezzo, è a firma di Forza Italia, PD, Azione, ed è stato inzeppato tra le pieghe del decreto sulle proroghe dei termini, agganciato allo slittamento fino al 30 aprile della limitazione del danno erariale alla sola ipotesi in cui la produzione del danno è dolosamente voluta dal soggetto. Ed ecco qua Trump. Possiamo farci mancare qualche elemento di Trump in questa rassegna stampa? No, naturalmente. Le molte notizie arrivano dalla notte. Il dialogo con Netanyahu, lo abbiamo detto, nel quale dice che vuole svuotare Gaza, farne la riviera del Medio Oriente. La decisione delle poste americane di bloccare tutti i pacchi in arrivo dalla Cina, almeno per il momento, anche quelli piccoli e anche quelli che arrivano a casa. E poi c'è una grande questione aperta, che è la questione dei diritti. È quello di cui si occupa oggi il Sole 24 Ore in questa serie di speciali che sta realizzando e che fanno parte della nostra iniziativa cross mediale, che si intitola Il mondo di Trump. Oggi è sugli Stati Uniti e i diritti civili, perché se sui dazi abbiamo visto, no, qualche oscillazione, mi pare di poter dire che sulla questione dei diritti civili, della tutela delle persone LGBTQ+, e via dicendo, mi sembra che la strada sia tracciata. I due pezzi principali da leggere in questo speciale sono quello di Gregory Alegi, che è professore di storia politica americana alla Louis Guido Carli, il quale traccia un po' le origini di quella che è l'affirmative action, che è quella politica che si è tenuta negli uffici federali e non solo, per far sì non solo che anche le minoranze potessero avere accesso a determinate posizioni, ma l'effettuare delle politiche perché questa possibilità venga effettivamente messa in atto. Ed è un approccio di questo tipo, nelle parole del presidente Lyndon Johnson nel 65, non si cancellano le cicatrici dei secoli dicendo ora siete liberi di andare dove volete, fate come desiderate, scegliere i leader che volete. Non basta aprire i cancelli delle possibilità, bisogna che tutti i nostri cittadini possano attraversare quei cancelli. Ed è appunto la battaglia per un'affermazione pratica dei diritti civili. E con Trump sostanzialmente cambia tutto. L'altro pezzo è quello di Monica D'Ascenzo, che riassume molto bene quello che succede. Di fatto, diverse agenzie sanitarie pubbliche hanno eliminato le parole web relative alla salute di persone LGBTQ+. Alle malattie sessualmente trasmissibili, alle questioni di genere. Il governo chiede che si usi il termine sesso invece che gender, mentre impone che i documenti di identificazione messi dal governo, compresi passaporti e visti, siano basati su ciò che ha descritto come la classificazione biologica immutabile di un individuo come maschio o femmina. afferma il governo di difendere e voler difendere le donne dall'estremismo dell'ideologia di genere e ripristinare la verità biologica nel governo federale. Sono tutte operazioni naturalmente che hanno un impatto pesante esattamente su queste popolazioni. Lo speciale ovviamente è tutto da leggere, sono 4 pagine, lo trovate sul Sole 24 Ore. Il GR, a dopo.